Iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli. Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina. Non so bene come sia possibile.
Quindi andiamo ad iniziare anche per quest'oggi, 29 luglio del 2023, la rassegna stampa di oggi. Andiamo ad iniziare con il Corriere della Sera. Si parla dei fondi dell'Unione Europea, via libera da Bruxelles. Niente sanzioni penali alle imprese che collaborano, lite sul fisco, Meloni e la via della seta disdetta entro l'anno. Così intitola, apre il Corriere della Sera, sì a terza e quarta rata del PNRR, stop al reddito, con un SMS per 169.000 persone, proteste a Napoli, arrivano i fondi del PNRR, via libera al pagamento, stop al reddito, proteste a Napoli, lite sulla riforma del fisco. Questo il Corriere della Sera questa mattina, che poi nelle pagine interne dalla 2 alla 6 appunto va a ad approfondire tutta la questione del PNRR e della fine del reddito di cittadinanza per 169.000 persone. Walter Veltroni firma l'editoriale del Corriere della Sera, le regole condivise, cos'è il bipolarismo in un tempo di radicalizzazione dei toni, di estremizzazione di ogni posizione, di imbarbarimento dei linguaggi pubblici. Quando nacque dopo il 1989 sulla base della spinta referendaria aveva dentro di sé l'idea di uscire dalla contrapposizione ideologica della guerra fredda per entrare in una stagione di conflitto non necessariamente meno aspro di valori, ideali, programmi. A pagina 30 continua l'editoriale di Walter Veltroni appunto sul concetto di bipolarismo politica, il paese non è di nessuno, conflitto su valori e programmi ma regole condivise, questo chiede Walter Veltroni dalle pagine del Corriere della Sera. Ancora sondaggio, Fratelli d'Italia sopra il 30%, alleati in frenata. Il sondaggio è a firma e anche l'articolo di Nando Pagnoncelli, noto appunto sondaggista. Balzo di Fratelli d'Italia che torna sopra il 30%, i suoi alleati invece sono in calo, stabile il PD al 19,3% e il Movimento 5 Stelle al 16,3%. Il quadro politico resta dunque stabile con qualche piccola variazione a partire dal consenso all'operato del governo, meno 3 punti, il più basso dall'insediamento, immutato il gradimento per la Premier. Al centro pagina la foto di una mamma con la bambina, ho perso una figlia, il mio dolore non va pesato, medici a processo, taglio all'indennizzo, ha avuto un altro bimbo. Mia figlia è morta, i medici sono sotto processo, racconta Barbara. L'ospedale però vuole risarcire di meno perché ho avuto un altro figlio. Il dolore non va pesato. Questa è la fotonotizia al centro pagina del Corriere della Sera. E ancora, l'Italia può fare meglio anche della Germania. L'Italia niente recessione, anzi potrà fare meglio anche della Germania, dice Carlo Messina, CEO di Intesa San Paolo, che poi continua a pagina 33. Ancora dalla Kiev, raid in Russia, Putin pensa all'Africa e attacca la NATO, l'articolo di Lorenzo Cremonesi. Giornata conclusiva del summit Russia-Africa a San Pietroburgo, Putin si ritaglia il ruolo di alleato privilegiato dell'Africa sul fronte della guerra, raid ucraino a Rostov, Zelensky cambia la data del Natale. E infine il paese che brucia, grande come 73.000 campi di calcio. Ancora la rassegna stampa, Radio Onda Rossa, passiamo alla stampa che intitola anche la stampa sul PNRR, alto là dell'Unione Europea, i tagli sull'ambiente. Lo stop al reddito arriva per SMS, un titolo insomma abbastanza simile, uguale a quello del Corriere della Sera, proteste in piazza al sud, nuovo scudo fiscale per chi ha evaso, anche questa insomma... puntualizzazione, come se il reddito di cittadinanza fosse, chi avesse fatto domanda fosse esclusivamente persone del sud. Via libera ufficiale della Commissione Europea sulla terza rata del PNRR all'Italia, si parla di 18,5 miliardi, approvate anche le modifiche proposte per la quarta rata, anche se la Commissione avverte non le accetterà a scatola chiusa, vedi il capitolo ambiente. Tutto nel giorno in cui l'INPS annuncia via SMS a 169 famiglie la fine, 169.000 famiglie sarà la fine del reddito di cittadinanza, e la maggioranza approva tre emendamenti per togliere il carcere ai grandi evasori. Comunque stiamo parlando di 169.000 famiglie, cioè il nulla assoluto, neanche insomma su quasi 60 milioni che ormai siamo in Italia. Allucinante che venga tolto a 169.000 famiglie il reddito di cittadinanza. Veramente la cattiveria. Le vacanze extra large di senatori e ministri, così ci parla la stampa. Ancora il Conte, il governo scarica il ceto medio, Urso 10 miliardi per l'industria green, Cognetti un delitto essere negazionisti. Allora, ringraziamo il compagno che ci ha appena chiamato, una anche comunicazione di servizio, sembra ci sia un grossissimo incendio anche con nubi nere a Roma Sud verso la Laurentina, se qualcuno sta all'ascolto e ne sa di più, per cortesia si può chiamare e capiamo meglio. Allora, le fotonotizie al centro pagina della Stampa sono ovviamente sugli Stati Uniti d'America, il viaggio che Giorgia Meloni sta facendo in questi giorni, la premier a Biden, stop all'intesa con la Cina, così Ilario Lombardo e Alberto Simini, che hanno evidentemente seguito Giorgia Meloni oltre oceano. Tutti cercano Henry Kissinger. Per 2 ore Giorgia Meloni ha ascoltato consigli e analisi dell'ex sottosegretario di Stato americano. La foto accanto è di Trump e il ritorno di Trump, perché Donald correrà ancora per la Casa Bianca. Trump è stato nuovamente rinviato a giudizio, ma continuo a credere che vincerà la nomination repubblicana per la Casa Bianca, così del 2024, così a pagina 18 della Stampa. Poi una notizia che insomma si è trovata poco sui giornali, pensavo di trovarla molto di più, che riguarda i prossimi europei di calcio. Se pur di avere gli europei, l'Italia abbraccia Erdogan. Ben 3 giornalisti, Brusario, De Santis e Stabile, a pagina 22 e 23 parlano di questo sulle prime pagine della Stampa e poi appunto all'interno. Insieme per forza e per reciproca convenienza, meglio accompagnate. E colmando con i pregi dell'una e i difetti della candidatura dell'altra, che avversarie, evitando di sbranarsi per l'appalto dell'europeo di calcio. L'abbraccio tra Turchia e Italia è sfociato in una lettera formale alla UEFA, appunto a pagina 22 e 23, che oltre a tutta la questione su i migranti, su evidentemente anche altre politiche, e immagino insomma anche sulla questione della vendita delle armi e le politiche repressive all'interno dei rispettivi stati, e adesso Italia e Turchia si avvicinano sulla questione del calcio, che insomma è un argomento che ha sempre abbastanza unito, se non mi sbaglio. Non sono molto preparata, però se qualcuno insomma lo è più di me, sarebbe anche interessante se gli andasse a intervenire. Comunque, che ha visto spesso l'Italia e la Turchia anche vicine. Infatti la Stampa a pagina 22 intitola l'Italia all'ultimo stadio, europei 2032, candidatura congiunta con la Turchia, senza i loro impianti la Federcalcio non ce l'avrebbe fatta. Ma questo patto di convenienza non può nascondere l'imbarazzo per la delicata questione dei diritti umani. Appunto, a parlarne e a scriverla vari giornalisti, di cui uno è Paolo Brusorio, che ci dice: un'alleanza di cui si poteva fare a meno, meglio 2 asini vivi che un cavallo morto. La saggezza popolare e gli affari del pallone viaggiano a 2 diverse velocità, ma non sono 2 rette parallele, così non hanno un infinito ma un finito. Il 2032, anno di grazia dell'europeo che verrà. Nel 2010 l'Italia perse la corsa all'organizzazione del torneo 2016, arrivando 3rd su 3 dietro alla Francia e, guarda caso, la Turchia. Un'altra sconfitta sarebbe stata difficile da sopportare, persino più di una seconda candidatura, di cui solo a guardare la confusione che regna sovrana nel nostro calcio e che i vertici del pallone non sbrogliano, non se ne sentiva il bisogno. Ma va così, l'importante è pensare in grande. Così facciamo un patto con la Turchia, che ha stadi 10 volte più modesti, più moderni dei nostri, pur di non schiantarci. Così a Istanbul, dove la libertà vengono spesse calpestate, si danno una pittata di democrazia. Perché vuoi mettere candidarsi con l'Italia quanto può aiutare a trasformare un pugno in una carezza? A proposito, non meno di una settimana fa la Federcalcio ha presentato un interessante documento sulla sostenibilità del calcio, in 60 punti gli obiettivi da raggiungere entro il 2030. Tra questi, assicurare a tutti uguaglianza, diritti e opportunità, con una particolare attenzione alla condizione delle donne. Bene, ora andatevi a leggere che cosa dice il rapporto di Amnesty International della Turchia sugli stessi temi. Oppure limitatevi a registrare le violazioni delle libertà personali. Vero, dopo il mondiale in Qatar e la Supercoppa in Arabia non ci stupisce più nulla, ma dietro a questo mutuo soccorso, tu dai uno stadio a me, io un tesserino democratico a te, c'è proprio nulla di esaltante. Seppur organizzare un europeo abbiamo bisogno della Turchia, notoriamente non confinante con l'Italia e in tutti i sensi, un mondo a parte, siamo proprio all'ultimo stadio. Questo Paolo Brusorio sulla pagina interna della Stampa. E ancora dalla Stampa, il dibattito firmato da Zagrebelsky, il giusto equilibrio tra le funzioni del Parlamento e della giustizia, e infine io sindaco i dannati delle celle Pollaio. A parlare racconta Giorgio Gori, che articolo che continua a pagina 21 in un lungo reportage, insomma, lungo l'articolo firmato da appunto Giorgio Gori, il sindaco di Bergamo, che denuncia sovraffollamento, scarsità di agenti, esplosione delle tossicodipendenze, recidiva altissima alla scarcerazione, mentre l'inserimento professionale scongiura le ricadute nel 98% dei casi. Articolo di Giorgio Gori, ovviamente sempre in toni abbastanza razzisti su quello che è poi il sistema carcerario italiano, sul totale di detenuti, e circa la metà è costituita da italiani, questo dover puntualizzare poi come se la detenzione, cioè, non fosse un po' uguale per tutti, e il 7,5% da stranieri comunitari, il 10% da stranieri extraeuropei e con un permesso di soggiorno, e il 35% da stranieri extraeuropei senza permesso di soggiorno. Considerando che questi ultimi sono stimati nel numero di circa 500.000 in Italia, meno dell'1% della popolazione residente, significa che la loro propensione a finire in carcere è circa 20 volte superiore a quella degli stranieri regolari, che a loro volta vi entrano in proporzione circa doppia rispetto alla loro presenza nel nostro paese. Ammesso che la detenzione sia un'attendibile misura della propensione a violare le leggi, è la dimostrazione che il problema sicurezza non riguarda gli stranieri, ma principalmente gli stranieri irregolari, come conseguenza diretta del fallimento delle politiche migratorie del nostro paese. Lo stesso sovraffollamento delle carceri non è che l'altra faccia della disastrosa gestione dell'immigrazione da parte dello Stato italiano. Centinaia di migliaia di persone permangono in Italia dopo che la loro richiesta di asilo è stata respinta, o perdono i requisiti dopo aver perso il lavoro. Non vengono rimpatriati se non in misura minore, ma non possono lavorare regolarmente perché privi di documenti, oltre che di domicilio, e devono sopravvivere. Quindi un'opera, diciamo così, di scusa da parte del sindaco di Bergamo, che con la scusa delle carceri evidentemente, insomma, mira a parlare di altro e di espulsioni continue. I numeri del carcere di Bergamo dicono scusate con quanta facilità siano portati a farlo violando la legge e quanto sia per loro difficile accedere alle misure alternative alla detenzione. E via dicendo, insomma, un articolo, un profilo di fortissima criticità è rappresentato dalle tossicodipendenze in carcere nella casa circondariale di Bergamo. Questo problema coinvolge oltre la metà dei detenuti, circa 300 su 521, molti dei quali giovanissimi. Relativamente pochi sono gli eroinomani, molti di più dipendenti da cocaina. Tutti praticamente ricevono quotidianamente i farmaci prescritti loro dal personale medico per combattere disturbi quali ansia, insonnia o depressione, e molti ne abusano. Mentre gli eroinomani ricevono il metadone con regolarità, in dosi appropriate, gli altri consumano farmaci come il Lyrica, un antiepilettico e antidolorifico che spesso viene stoccato, elaborato e consumato in alte dosaggi, così da ricavarne un effetto in qualche modo simile a quello della cocaina. Numerosi detenuti si fanno prescrivere questi farmaci e poi li vendono per potersi comprare sigarette o altri beni, con il risultato che in astinenza diventano aggressivi e via dicendo. Insomma, un articolo... A parte le competenze del sindaco di Bergamo, di tutto questo numeri di questo report che evidentemente, insomma, gli ha dato qualcuno, ma che forse era il caso che firmasse l'articolo qualcuno un po' più di competente. Va bene, da un carcere che non è certo tra i peggiori del nostro paese, dice Giorgio Gori, è tutto. Questa è la conclusione dell'articolo. Ancora, questa insomma la prima pagina, diciamo, della Stampa, che ha ancora altri due editoriali. Uno a firma di Mario De Aglio, è un recovery da Gattopardo. Siamo tutti abituati a pensare che PNRR significa Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in realtà per quanto riguarda l'Italia sarebbe forse più appropriato ribattezzarlo Piano Nazionale dei Recuperi e dei Rattoppi, gestito da una classe politica amministrativa tutt'altro che giovane e largamente carente di orizzonti di ampio respiro. E poi Marcello Sorgi, la bomba sociale sotto il governo. Si parla di 169.000 capifamiglia, come se il reddito di cittadinanza venisse dato ai capifamiglia. Ancora siamo, insomma, alla famiglie, al patriarcato, quello proprio vetero patriarcato dei capifamiglia, soprattutto meridionale. Insomma, ci sono tutti gli stereotipi che ieri mattina hanno ricevuto per messaggio SMS la comunicazione della fine del reddito di cittadinanza, insomma, poi detto da Marcello Sorgi. Insomma, ha veramente poca attinenza alla realtà. Passiamo al manifesto. Manifesto che intitola Lanzichenecchi, motivi di ordine pubblico, sentiti prefetto e questore, Cernobbio nega l'autorizzazione agli economisti del controseminario che si svolge da 13 anni in contemporanea con il forum Ambrosetti sul lago di Como. L'ira delle sinistre è comandare, non governare. Questo è il titolo di apertura del manifesto, che poi continua a pagina 2 e 3. La foto di apertura è del convegno dell'anno scorso con il striscione di Sbilanciamoci. Mario Di Vito firma l'articolo. L'incontro annuale degli economisti e degli attivisti di Sbilanciamoci è un problema di ordine pubblico, o almeno così la pensa il comune di Cernobbio, che ha negato ogni autorizzazione alla 2 giorni di dibattito prevista per inizio settembre, in contemporanea con il blasonato forum Ambrosetti. Il diniego, già di per sé abbastanza curioso, è diventato un caso proprio in virtù della motivazione addotta dal giovane sindaco Matteo Monti, che evidentemente considera le 51 realtà che ormai da anni aderiscono alla campagna Sbilanciamoci alla stregua di associazioni sovversive, lanzichenecchi o quantomeno di raver pronti a invadere il lago di Como per disturbare la quiete pubblica, e soprattutto gli industriali e i manager che parteciperanno al workshop di aggiornamento permanente dell'Accademia Ambrosetti, che ogni anno per 3 giorni equestrano le politiche economiche ufficiali del paese. La vicenda è anche approdata in Senato con Peppe De Cristofaro, che ha chiesto spiegazione al ministro dell'Interno Piantedosi. La risposta è stata il più classico degli scaricabarili: il divieto per l'utilizzo della sala, diversa da quella dell'anno scorso, è stato dato dal comune per motivi legati alla necessità di garantire il corretto svolgimento dell'Ambrosetti. Il sindaco di Cernobbio ha dato disponibilità a trovare una sede alternativa. La prefettura di Como continuerà a seguire la vicenda e a supportare le iniziative del comune per garantire lo svolgimento di tutte le manifestazioni pubbliche richieste, virgolettato. Troppo poco e troppo tardi. A quanto si apprende, l'alternativa offerta, sbilanciamoci, era una sala da appena 30 posti, praticamente un modo gentile per far capire che l'incontro non era gradito. Infatti, senza colpo ferire, la cosiddetta anti-Cernobbio, che dal 2003 riflette sull'altro mondo possibile rispetto alle ricette neoliberiste, si svolgerà a Como, con tanti saluti al paesino poco distante. Resta da capire come sia maturata in comune la strana idea di vietare l'altra Cernobbio. A quanto detto persino da Piantedosi, infatti, alla riunione dell'ultimo comitato per l'ordine pubblico della prefettura di Como, nessuno ha tirato fuori i presenti pericoli legati alla compresenza delle due manifestazioni. Non se ne è parlato proprio e il cerino è tutto nelle mani del sindaco Monti, che con ogni probabilità non è mai stato sfiorato dal pensiero di essersi infilato in un ginepraio con la sua mossa. Infatti, le sue spiegazioni non sembrano nemmeno un'arrampicata sugli specchi, ma sono un'altra prova di scarsa comprensione della democrazia e del suo funzionamento. Quest'anno l'oratorio è occupato da un campo estivo che si prolunga, ha detto. Mi è stata chiesta la possibilità di utilizzare il centro civico, ma la struttura è poco distante dall'Ambrosetti. Per motivi di ordine pubblico non posso concedere quella sala. Tutte le manifestazioni e gli eventi in concomitanza con l'Ambrosetti in quella zona sono sospesi. C'è a disposizione un altro centro civico nella frazione di Piazza. La sala a meno posti ma sarebbe disponibile. C'è anche un altro oratorio, ma non spetta a me la decisione. E così apprendiamo che il diritto a pensarla diversamente è una questione di oratori e di sale troppo vicine tra loro.
それでも笑って話せというの？とてもそれはできないわ。
Allora, per chi ci aveva chiamato riguardo insomma quella questione dell'incendio delle Nubi Nere, che ne vedremo delle belle sicuramente, e adesso ringrazio il compagno insomma per averci chiamato. Si parla di una nube e anche quindi evidentemente di un incendio a Santa Maria delle Mole. C'era stato già diversi giorni fa, se non sbaglio, un incendio a Santa Maria delle Mole, proprio vicino al parco dell'Appia Antica. Continuiamo con la prima pagina del manifesto. Da Mosca, rubli, grano e fiumi di armi, la giornata conclusiva del vertice di San Pietroburgo con i paesi africani. Nella giornata conclusiva del vertice di San Pietroburgo fra Russia e paesi africani fa la sua comparsa Viktor Bout, il trafficante di armi russo rilasciato dagli Stati Uniti dopo 12 anni di carcere in cambio della cestista Britney Griner. Greiner, immagino. Le sue parole fanno eco a quelle del presidente Putin. L'Africa non solo si è liberata dal dominio coloniale, ma sta cominciando a reclamare a gran voce il suo posto assolutamente legittimo al tavolo della politica e dell'economia globale. Intanto ai leader africani Mosca promette grano gratis e miliardi di dollari in armamenti. Con lo Zimbabwe si sperimenta anche l'estromissione del dollaro americano in favore del rublo. Se il progetto andrà in porto, potrà aprire la porta a una sostituzione su scala continentale. Sicuramente, insomma, di armi nel continente africano ne sono, insomma, arrivate veramente tantissime. Ricordiamo anche tutte quelle inviate e usate dalla Francia, fondamentalmente. E si parla anche del Niger golpista. Il Niger golpista resta a ovest a due giorni dal golpe militare che ha rimosso il presidente nigeriano Bazoum. Ieri è arrivato l'uomo forte di Niamey, il generale Tchaini, ha provato a rassicurare gli alleati occidentali e confermati tutti gli impegni internazionali, ma con Parigi appaiono i primi screzi, appunto. Evidentemente, insomma, è una, anche penso una risposta. Ieri c'è stato l'invio enorme a Kiev di numerosi carri armati, soprattutto da parte della Francia, una ennesima immissione di armi in Ucraina, e evidentemente, insomma, la risposta russa e anche e non solo russa avviene in Africa, non a caso appunto che si parla di armi. E ancora all'interno l'SMS dell'INPS getta nella povertà 169.000 famiglie. Allora, anche qui sul concetto del il reddito di cittadinanza è un reddito di cittadinanza ad persona personale. Quindi questo continuo fare riferimento al padre famiglia, alle famiglie, cioè alle persone. Ci sono persone singole che forse non per forza devono avere dei figli o delle compagne o dei compagni, che hanno bisogno, evidentemente, o hanno fatto richiesta di reddito di cittadinanza. Esiste in questo paese e nel mondo la possibilità di vivere anche da sola e da solo. Spesso capita, insomma, lo possiamo dire anche al manifesto, che non per forza, insomma, si è affini o si fa parte di una famiglia. Anche questo concetto, insomma, di famiglia andrebbe in qualche maniera un po' superato, e che hanno necessità evidentemente anche di un reddito di cittadinanza. Anzi, molto spesso il reddito di cittadinanza viene chiesto proprio dalle persone che sono monoreddito, che evidentemente perdono il lavoro o via dicendo, no? Che in un ambito invece un po' più collettivo casomai ci si riesce a aiutare un po' di più. Quindi non sempre si deve collocare la possibilità di una come si dice, di una indipendenza economica esclusivamente al fatto che ti serve per i figli o per in questo caso, quando si parla di famiglia, insomma, fa un po' il paglio con la stampa sui capi famiglia, per cui devono stiamo togliendo il pane dai denti a un uomo che deve mantenere moglie e figli. Non è o così. Spesso il reddito di cittadinanza, invito insomma anche il manifesto a andare a vedere un po' i dati di chi ha fatto richiesta, stiamo parlando di 169.000 persone, cioè niente, che hanno fatto richiesta, spesso sono monoreddito, cioè sono singoli che hanno anche evidentemente un reddito basso, che vivere da soli con gli affitti che ci stanno è in quanto mai impossibile, e non per forza, insomma, devono fare riferimento, bisogna andare sul pietismo familiaristico o di necessità di soldi perché devo mantenere moglie e figli. Non è così, insomma, emancipiamoci anche un po' da questo e soprattutto da un linguaggio. Con l'ultima rata pagata, l'INPS ha comunicato via messaggio appunto a 169.000 famiglie, qui anche c'è il reddito di cittadinanza, insomma, è proprio sbagliata anche il, diciamo così, giuridicamente, perché il reddito di cittadinanza è a persona, è singola, non è a gruppo familiare. Uffici presi d'assalto in campagna, la CGIL va prolungato, arriva la terza rata del PNRR e via dicendo. Massimo Franchi intervista Becchetti, senza senso tagliare su dissesto e green. Professor Becchetti di Tor Vergata: tutto il mondo va verso la fine dell'energia fossile, Eni si è convertita, dobbiamo lottare per la democrazia energetica dal basso. Poi casomai ce l'andiamo a leggere, anche questo, insomma, proprio le parole sono importanti e questo, insomma, mi sembra, insomma, non, ma ce l'andiamo a leggere. Allora, poi ancora si parla di Stati Uniti, si parla di Trump sul Manifesto, documenti rubati da Trump, altre tre incriminazioni e poi COP28 tra 4 mesi, ma i negoziati languono. Il summit di quest'anno si svolgerà negli Emirati Arabi Uniti, una petromonarchia fondata sui combustibili fossili, diversamente da quello di Glasgow del novembre 2021. Stavolta le aspettative sono molto basse, anche se c'è qualche timido segnale in controtendenza, e intanto il mondo è in ebollizione. E questo, insomma, le prime pagine del Manifesto, che andremo a leggere adesso qualche articolo. Allora, andiamo a leggere la prima pagina del Fatto Quotidiano. Processi in pericolo, chat utilizzabili senza l'ok del Parlamento, la sentenza Renzi aiuta dell'Utri, Santanchè e compagni. La Consulta allarma le toghe, ora i messaggi della ministra sono inservibili, rischi per le indagini sulle stragi, la russa Junior e Onorato. Questo è il titolo del Fatto Quotidiano, che mette al centro pagina appunto una foto di Renzi portato come la Madonna da una Santanchè, Beppe Grillo, La Russa e dell'Utri. Evasori, altro regalo, poveri, SMS da fame. Questo, va bene, il titolo del per quanto riguarda il Fatto Quotidiano. Tutti i giornali di destra intitolano il titolo d'apertura è contro, sulla questione del reddito di cittadinanza. È facile scagliarsi, insomma, contro 169.000 persone, è veramente allucinante. Lo fa Libero con la rivolta dei fannulloni, e lo fa Il Tempo con la pacchia è finita, veramente dei purciaroni, di quelli proprio allucinanti, veramente la purciarate, come si dice a Roma. Reddito di cittadinanza ieri a 179 famiglie ancora, poi anche qui veramente l'ignoranza più totale. È arrivato l'SMS di chiusura, da agosto niente più assegno. A Napoli esplode la rivolta dopo lo stop al sussidio voluto dal Movimento 5 Stelle per motivi elettorali. Ci è costato oltre 20 miliardi tra i controlli flop di Tridico, furbetti e soldi non dovuti. Questo il Tempo. E per quanto riguarda invece il Domani, Sallusti, il debito con Santanchè, ma è difficile recuperare i soldi. Secondo le carte presentate da Visibilia al tribunale fallimentare, il giornalista le deve 250.000 euro, i misteri di un credito che secondo i consulenti della ministra ha scarse possibilità di essere riscosso. Questo ci dice il Domani. Mentre il Messaggero, PNRR, l'Unione Europea promuove il piano, e poi c'è l'Unità, ma il famoso interesse nazionale Meloni l'ha venduto a Biden. E poi invece il Riformista mette in prima pagina il ministro Pichetto Fratoni che piange, il riferimento è alla, alle dichiarazioni di una ragazza di cui lui si commuove, quindi il titolo è Lacrime di coccodrillo. Il Sole 24 Ore, sanzioni, scudo e sistemi dei controlli, così il Senato cambia la riforma fiscale. Le banche dell'Unione Europea passano lo stress test EBA e al centro pagina l'intervista a Philippe Bonnet e Donné, generale leadership assoluta in Europa. E il Dubbio, infine, tribunali Lumaca, ora Nordio tratta uno sconto sul PNRR. Questo insomma un po' i giornali della le prime pagine dei giornali nazionali. Mi faceva piacere leggere un po' di esteri, diciamo così, perché le politiche internazionali, si sa, nel mese di agosto hanno sempre tanta poca attenzione sulla stampa, ma si accelerano velocemente, e riguarda insomma appunto tutta la questione in Africa in questo momento, dove oltre, diciamo così, alla guerra in Ucraina, un altro fronte si è aperto ormai da tempo, ma si sta sempre di più concretizzando, che è quello sull'Africa, portato avanti all'inizio insomma principalmente a livello di infrastrutture dalla Cina, e oggi insomma portato avanti invece, ci dice il manifesto, con rubli, grano e fiumi di armi dalla Russia, e evidentemente insomma questo avviene anche perché ve lo dicevo prima. Nella giornata di ieri, mi sembra comunque nei giorni scorsi, la NATO aveva inviato centinaia di carri armati e mezzi militari all'Ucraina, tra le nazioni insomma che principalmente ha dato queste armi, questi carri armati, c'è la Francia, che è stata tra i primi paesi ad inviare carri armati, aveva già inviato a metà marzo 14 AMX, e ora insomma ne sono che sono serviti appunto sempre per la questione della controffensiva massiccia, e adesso ne sono stati inviati degli altri. Sappiamo insomma degli interessi economici, militari, colonialisti della Francia nel continente africano, in varie parti del continente africano, come in questi anni insomma abbia destabilizzato, abbia continuato a destabilizzare il continente africano in varie parti, e come evidentemente adesso lo scontro con la Francia, almeno insomma sì, parallelamente all'Ucraina, si stia spostando in Africa. Questo per quanto riguarda la questione delle armi. C'è stato questo a San Pietroburgo, questo enorme vertice per esempio va bene, di vari capi di Stato africani, e l'Africa non solo si è liberata dal dominio coloniale, ma sta cominciando a reclamare a gran voce il suo posto assolutamente legittimo al tavolo della politica e dell'economia globale. Nelle scorse settimane, anche sulla questione migrazione e anche sulle politiche economiche energetiche, Giorgia Meloni era intervenuta dicendo: l'Africa deve diventare il nostro primo diventare, insomma, nelle nostre politiche un punto cruciale. È evidente, insomma, che anche l'accordo, anche il volo che Giorgia Meloni ha fatto negli Stati Uniti d'America, non solo, insomma, per stringere ancora più alleanza per quanto riguarda la guerra in Ucraina, ma evidentemente anche per capire cosa succederà nel continente africano. Avviene tutto in contemporanea, mentre a San Pietroburgo ci sono i vertici dei più grandi presidenti delle nazioni africane, Giorgia Meloni appunto vola da Biden, e parallelamente la NATO, appunto principalmente la Francia, manda diversi carri armati in Ucraina, quindi per questa famosa accelerazione della controffensiva. È evidente che la politica internazionale, ricordiamo insomma che in Africa già a livello infrastrutturale da diverso tempo la Cina è molto presente, con tantissima emissione di denaro, e quindi mi sembra, insomma, dalle dichiarazioni un po' generali, che nei prossimi mesi, soprattutto insomma in questi giorni, si stiano in qualche maniera ridiscutendo tante politiche internazionali. E ce ne parla sul Manifesto Andrea Spinelli Barrile, che appunto, come vi avevo detto, le parole che avete appena sentito, cioè l'Africa non solo si è liberata dal dominio coloniale ma sta cominciando a reclamare a gran voce il suo posto assolutamente legittimo nell'economia globale. Le parole sono di Victor Bout, 56 anni, cittadino russo, il più importante, influente e ricco trafficante di armi del mondo, intervistato ieri mattina da Zvezda TV al vertice Russia-Africa di San Pietroburgo. Parole simili sono state usate anche da Vladimir Putin dopo il colloquio con il presidente del Burkina Faso, Ibrahim Traoré, che guida una giunta militare. I paesi africani che lottano per una vera indipendenza e libertà sono molto simili all'Unione Sovietica e alla Russia nella loro lotta contro il nazismo. Bout è tornato in Russia l'8 dicembre dopo essere stato oggetto di uno scambio prigionieri tra Mosca e Washington avvenuto all'aeroporto di Abu Dhabi. Il trafficante, in cambio della cestista Brittany Griner, era detenuto negli Stati Uniti da 12 anni e condannato per aver rifornito armi alle FARC colombiane. Tornato in Russia, Bout è pronto a riprendere gli affari. Il trafficante ha rifornito di armi tutte le parti nelle guerre civili di Nigeria, Angola, Liberia, Sierra Leone, Libia, Sudan e Congo. Era il principale fornitore dei talebani durante l'era Bin Laden e del regime di Saddam Hussein. Le sue reti sono progressivamente indebolite, ma i flussi di armi di fabbricazione russa verso l'Africa non hanno mai conosciuto crisi. Tra il 2017 e il 2021, mentre Bout era in carcere, la Russia è stata il maggiore esportatore di armi in Africa, garantendosi una fetta del 44% dell'intero mercato. Nel 2021 la Russia ha esportato un totale di 14,6 miliardi di dollari di armi e armamenti, ridottosi a 10,8 miliardi nell'anno dell'invasione dell'Ucraina. Secondo Alexander Mikheyev, direttore generale dell'Agenzia Statale Russa per le esportazioni di armi Rosoboron Export, oggi le forniture sono tornate ai livelli dell'era sovietica. La presenza di Bout al vertice è una delle sorprese, l'altra è l'apparizione di Prigozhin, che non si mostrava da giorni nella marcia su Mosca dei suoi Wagner. Il direttore del centro culturale russo di Bungui, Dmitry Siti, capo dell'operazione Wagner in Centrafrica, ha pubblicato sul suo account Facebook una foto divenuta virale di Prigozhin e Mapuka, il potente capo del protocollo del presidente centrafricano, che decorò il capo della Wagner con la croce al valor militare della RCA. Della Repubblica del Centrafrica. Al termine della prima giornata, Putin ha annunciato i destinatari di forniture gratuite di grano: Burkina Faso, Mali. Stiamo parlando, insomma, di paesi, appunto, Mali, ricordiamo la Francia, sempre RCA, la Repubblica Centrafricana, la Zimbabwe, l'Eritrea, la Somalia. Tutte realtà, tranne le ultime due, in cui Wagner è già presente con un'influenza maggiore rispetto ai diplomatici di Mosca. Nella prima metà del 2023 le forniture di grano della Russia all'Africa sono triplicate, arrivando a 9 milioni di tonnellate. ma non tutti i paesi che lo riceveranno gratuitamente ne hanno realmente bisogno. Il presidente dello Zimbabwe ha ringraziato per il regalo, specificando tuttavia che lo Zimbabwe non ha problemi alimentari. In effetti è proprio così, il problema dell'arere Harare, scusate, l'inflazione a tre cifre, tanto che le trattative in corso vanno in una direzione di estromissione del dollaro americano dall'economia zimbabweana in favore del rublo, che se andrà in porto potrà inaugurare un progetto su una scala molto più ampia, continentale. L'impegno politico verso l'Africa è una priorità per Mosca sin dal 2014 per ridurre l'impatto delle sanzioni occidentali e l'isolamento crescente. La risposta africana all'aggressione russa all'Ucraina, tema del quale Putin ha discusso con un mini vertice con i paesi più preoccupati a cena, ha mostrato al mondo preoccupazioni africane di natura politica, economica ma anche ideologica nei confronti dei vecchi partner europei e americani, partnership che in molte aree del continente hanno portato più danni che benefici. Si pensi al Sahel, dall'Atlantico al Mar Rosso, oggi totalmente in mano a giunte militari. Questo è l'articolo, che però appunto non fa molta menzione a, insomma, alle altre grossissime esportazioni di armi. Insomma, penso sicuramente l'Italia qualche zampino là in Africa ce l'ha, e in particolar modo la Francia. Questo per quanto riguarda il vertice a San Pietroburgo. Il Stefano Mauro a pagina 9 del Manifesto ci parla anche del golpe in Niger. Il golpe rassicura l'Occidente, ma con la Francia è già maretta. Il nuovo uomo forte del Niger, il generale Chani, conferma gli impegni internazionali. Chani era un perfetto sconosciuto fino a quando Mouamadou Issoufou lo nominò capo della guardia presidenziale quando fu eletto per il suo primo mandato alla guida del Niger nel 2011. Bazoum lo ha mantenuto al suo posto quando è salito al potere, fino alle tensioni di questi ultimi mesi. Secondo quanto riporta Radio France International, RFI, l'ormai ex presidente nigerino era pronto a rimuoverlo dal suo incarico di comandante, cosa che ha portato alla presa di potere da parte della guardia presidenziale, apparato militare che ha mediato affinché tutti i corpi dell'esercito, della polizia e della gendarmeria si unissero al golpe senza spargimento di sangue. Il nuovo uomo forte del paese ha parlato ieri a Tele Sahel, presentandosi come presidente del Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria, organo istituito per preservare l'integrità del paese a causa del deterioramento dell'attuale situazione legata alla sicurezza, alla progressiva ascesa della minaccia jihadista e a una cattiva governance economica e sociale. I golpisti considerano un punto d'onore non essere sottoposti a pressioni esterne. Il messaggio è stato addirittura inviato due volte, infatti è un virgolettato, il primo durante il discorso del CNSP e il secondo nel comunicato del capo di Stato Maggiore Sidiku Issa, che ha indicato conseguenze disastrose per possibili interventi militari esterni. A livello internazionale l'unica cosa certa sembra la prossima missione diplomatica da parte della Comunità Economica dell'Africa Occidentale, anche se il neopresidente dell'organizzazione, il nigeriano Tinubu, ha ribadito ancora ieri che la Comunità Economica non accetterà più nessun colpo di Stato militare nell'area. Tinubu ha moltiplicato gli scambi con i suoi omologhi nell'organizzazione regionale e ha individuato nel presidente Talon il suo mediatore. Una sua visita a Niamey è prevista probabilmente dopo il vertice straordinario di lunedì. Incontro che indicherà anche quanto sarà intransigente l'organizzazione e quali potrebbero essere le possibili sanzioni nei confronti della nuova giunta militare in Niger. Da parte sua il presidente Bazù, tuttora sotto la custodia dei golpisti a Niamey, non si è ancora formalmente dimesso. Quindi questo, insomma, c'è la continua, insomma, le pagine che il manifesto dedica ovviamente a tutta la questione che si sta svolgendo in Africa, su diversi punti di vista. C'è a fianco anche un editoriale di Marco Montanari, che è l'ex consigliere politico della missione EUCAP Sahel Niger, che parla di economia trafficante, cocaina e migranti, il business nigerino. Il Niger è al 90% musulmano e al 10% cocaina. Sono stato accolto con questa battuta nel 2015 quando sbarcai a Niamey come consigliere politico della missione UECAP Sahel Niger, incaricata di formare le locali forze di polizia da Fortezza Bastiani delle missioni civili dell'Unione Europea. UECAP divenne la più importante nel giro di poche settimane a causa dell'esplosione del dossier migratorio. Sì, perché non è solo la cocaina sudamericana a passare dal Niger per raggiungere l'Europa. La stragrande maggioranza di coloro che si imbarcano sulle coste algerine, tunisine, libiche ha avuto nel Niger la tappa intermedia del proprio calvario. Questo anche per dire che sicuramente l'accordo, insomma, che l'Italia con la sua visita, anche Giorgia Meloni, con la Tunisia poi ha avuto e sta avendo, visto anche che mi sembra palese ormai che l'Italia in questo momento sia proprio l'ariete della NATO e degli Stati Uniti d'America, visto, insomma, che gli Stati Uniti d'America ormai non si possono presentare praticamente da nessuna parte, quindi è andata Giorgia Meloni a trattare con la Tunisia e a cascata è evidente, insomma, quello che sta succedendo un po' in tutto il continente africano, su cui non solo Radio Onda Rossa dedica da anni una trasmissione che trovate sul nostro sito, che si chiama proprio Radio Africa, ma che merita, insomma, in questo momento e nei giorni prossimi, nel prossimo futuro, molta attenzione, non soltanto perché l'Africa continua anche a essere a livello energetico una strategia, insomma, importante, ma anche perché potrebbe diventare un oggetto di scontro anche per future pressioni economiche, no? Di immissione di neoliberismo. L'economia del Niger, all'epoca della mia permanenza il più povero paese del mondo, è costituito dal traffico di droghe e migranti, dagli aiuti internazionali, da un rimasuglio di economia legale soffocata dall'euro. Già, perché il succedaneo del franco CFA è pur sempre agganciato alla nostra moneta. Nemmeno l'Italia riesce a gestire la sopravvalutazione, figuriamoci il Niger. Si parla sempre di Francia, dei disastri allucinanti colonialisti che la Francia ha fatto e ha continuato a fare e continua a fare. Il paese così perde l'unico triste vantaggio competitivo che potrebbe vantare il basso costo dei propri lavoratori. I nigerini peraltro non emigrano, troppo poveri per poterlo prendere in considerazione. Ci sarebbe il settore minerario, cioè uranio e oro essenzialmente, ma il primo è gestito dalla monopolista francese Orano, ex Areva, che ha i propri aeroporti e costituisce uno stato nello stato, e il secondo è attività di banditi come peggio del Klondike. Il Niger vivrebbe economicamente lungo un asse est-ovest parallelo al grande fiume che gli dà il nome e che lo collega al Mali e la Nigeria, ma la statale N1 era e presumo sia tuttora in uno stato pietoso. L'Unione Europea, invece di finanziare questo asse, stava pianificando la costruzione di un asse sud-nord da affidare a ditte europee, asse che renderà le attività criminali immensamente più agevoli. La famiglia del deposto presidente, per capirci, gestiva i traffici in prima persona, essendo proprietaria della linea di autobus che trasporta i migranti entrati illegalmente nel territorio nigerino. I migranti entrano illegalmente, non clandestinamente, si badi bene. A ogni posto di frontiera ci sono due file, una per chi è in regola e una per coloro che non lo sono, che vengono taglieggiati con tariffari distinti per lingua e passaporto dalle forze di polizia, che tengono una contabilità rigorosa delle mazzette, visto che i redditi dell'intera catena gerarchica dipendono da questi cespiti e dagli altri viatici raccolti 4 o 5 volte lungo il cammino verso il nord. Questo cammino, Niamey Agadez Nord, è di circa 2000 chilometri ed è quasi tutto fatto di deserto, un deserto in cui i morti sono almeno altrettanto di quelli reclamati dal canale di Sicilia. Ogni singolo migrante entra illegalmente in Niger e ogni singolo migrante è taglieggiato. Il sud del Niger è la zona relativamente verde e urbanizzata, è il posto giusto in cui decidere questo infame traffico, ma chi lo vuole? Non certo l'UE, che ha nell'esercito di riserva africano il proprio assurdo out nella global competition, il deposto presidente nemmeno, per ovvi motivi. Il sottoproletariato nigerino peraltro segue una miriade di predatori di strada ed è pronto da anni ad affidarsi alla versione locale dei fratelli musulmani, che prima o poi gli Stati Uniti riusciranno a esportare anche in questo sventurato paese. Mi sembra insomma un po' cercato di dare un po' un quadro di quello che sta succedendo in Africa, visto che mi sembra che giustamente insomma il manifesto cerca di porci abbastanza attenzione, non lo fanno purtroppo gli altri quotidiani, sbagliando almeno dalla prima pagina, questo perché si pensa sempre che la politica estera non venda. Pur tuttavia in questo momento, oltre che in Ucraina, parte della guerra Russia, Francia, NATO, Stati Uniti e via dicendo, non soltanto Ucraina, si sta svolgendo appunto non soltanto sul territorio ucraino ma anche in Africa. A pagina 10 della Stampa c'è un titolo, insomma, su quanto è un articolo a firma di Michele Farina su quanto è accaduto ieri a San Pietroburgo, cioè appunto sull'incontro di Putin con alcuni leader africani. I leader africani chiedono di trattare. Putin, Kiev accetti la nuova realtà. Missili ucraini abbattuti a Rostov. Zelensky sposta il Natale ortodosso al 25 dicembre. Subito, insomma, viene spostata l'attenzione su quello che è stato un incontro molto importante che è accaduto a San Pietroburgo, su quello che sta succedendo in Ucraina, che è sicuramente legato, ma insomma, merita sicuramente un'attenzione diversa. Scusate, questo era il Corriere della Sera, non la Stampa, mentre sul Corriere della Sera, che insomma parla molto poco di quello che è accaduto, anzi a quanto mi risulta non ne parla per niente, no, non parla per niente di quanto sta accadendo in Africa, dedica molto più spazio a quello che è avvenuto negli Stati Uniti d'America, della visita di Giorgia Meloni e della questione del PNRR e dell'ambiente, a cui fra poco andremo a leggere qualcosa dalla Stampa. Proprio perché le dedica appunto diverse pagine. Ambiente, alto là dell'Unione Europea, e fotovoltaico, eolico e batterie, l'industria green salverà il PNRR, l'industria green. Insomma, andremo un po' a leggere il giornale di Confindustria, dei padroni, come ci vuole spacciare il capitalismo green per una salvataggio ambientale del pianeta, che sappiamo benissimo che non è così. Allora, visto che c'è stato, se ci avete chiamato in diversi, ovviamente, come avevo anche supposto, l'incendio avviene, l'incendio che si era stato visto e detto, non so, che era a Laurentina, in realtà giustamente c'era stato segnalato che è verso Santa Maria delle Mole, in particolare a Ciampino, cioè nell'isola ecologica di Via Ferrari. Bruciano i rifiuti. Tossicità su tossicità ancora. Incendio a Ciampino nell'isola ecologica di Via Enzo Ferrari, il rogo al quale stanno lavorando 3 squadre di vigili del fuoco per lo spegnimento è iniziato alle 8:45. C'è materiale plastico e anche altri rifiuti che rendono le operazioni di spegnimento difficoltoso. Viene anche pubblicata una foto dall'aeroporto di Ciampino di questa nube tossica nera, brutta, veramente brutta, perché veramente brutta. E quindi, insomma, invitiamo anche le compagne e compagni che ci sta ascoltando da quelle parti, se vogliono chiamarci per darci maggiori informazioni, ma anche a stare attenti a chiudere tutte le finestre. Le fiamme hanno provocato una densa colonna di fumo visibile anche dalla strada. In via Enzo Ferrari è arrivata anche la polizia e la polizia locale di Roma Capitale, che ha chiuso alcune strade e ha deviato il traffico su vie limitrofi. Non sono stati segnalati feriti. Non sono stati segnalati feriti, ma il nostro, i nostri polmoni, il nostro respirare, il nostro, la qualità della nostra vita, del nostro respiro è sicuramente una ferita. Allora, andiamo a leggere velocemente dalla stampa la questione del PNRR e l'ambiente, perché poi volevo quest'oggi andare a farvi un po' di rassegna stampa, un po' di giornali locali, che mi sembra, insomma, anche un aspetto che la radio dovrebbe cominciare ad approfondire, visto che i quotidiani nazionali ormai hanno totalmente eliminato notizie che provengono da realtà un po' più piccole, lasciando, insomma, spazio solo a grandi temi che, insomma, importanti sicuramente, ma che approfondiscono veramente poco. Quindi volevo farvi anche una rassegna stampa nell'ultima mezz'ora di notizie da quotidiani locali, ricordandovi che poi dalle 11 andremo a parlare di rete tranviaria a Roma. Nei giorni scorsi, insomma, nelle settimane scorse e nel mese scorso, il Messaggero ha portato avanti una campagna stampa veramente martellante contro i tram a Roma, e quindi andremo un po' a ripercorrere la storia di questi tram della capitale di Roma, che ha una rete tranviaria oggettivamente molto elevata, e che altre città europee, ma penso alla stessa Milano, hanno investito, oltre che nella metro, anche nel tram, e hanno, insomma, tantissime aree con il tram, e non si capisce perché Roma invece, come al solito, deve eliminare il tram, non si capisce per essere sostituita cosa, visto che la metro non si può fare, via dicendo. Comunque, non vi tedio già da ora sul sistema del trasporto pubblico romano, a cui tengo particolarmente, e continuiamo un po' con la rassegna stampa, e poi dalle 11 appunto andremo a parlare di questo, andando a presentare un libro che è uscito ormai diverso tempo fa, ma che io trovo ancora molto attuale, della professoressa Grazia Pagnotta, che avremo al telefono con noi. Dentro Roma, storia del trasporto pubblico nella capitale dal 1900 al 1945. Va bene, allora io ringrazio le compagne e compagni che ci continuano a telefonare e a scrivere per quanto riguarda l'incendio, che lo ricordiamo, insomma, ci continuano a mandare foto brutte di questo incendio, nube nera a Ciampino, E si parla appunto, i rifiuti bruciano in questa città, ancora non si riesce ad avere un sistema di innanzitutto di differenziata, che sarebbe già, ma di smaltimento rifiuti decente, quindi i rifiuti continuano ad essere bruciati. Ricordiamo quello che è successo sulla Salaria e via dicendo. Cioè, a un certo punto i punti di isole ecologiche, chiamate anche così insomma in maniera abbastanza di larità, comunque di ecologia hanno veramente ben poco, bruciano. E oggi è toccato a Ciampino, insomma, quale miglior occasione dell'inizio di agosto per dar fuoco ai rifiuti, intossicare ancora di più un'area, quella di Ciampino, dove non soltanto insomma ci sono le particelle un aeroporto costruito praticamente sulle case, e quindi le particelle lasciate dagli aerei che intossicano i nostri polmoni a dei livelli pericolosi, ma continuiamo insomma ad inquinare e a farci respirare merda grazie alla nulla gestione dei rifiuti da parte di questa amministrazione e della Regione Lazio. Perché se fosse successo durante la Giunta Raggi quello che in questi mesi è successo con la Giunta Gualtieri, altro che titoli dei giornali. E invece insomma l'omertà dei giornalisti nei confronti di questa giunta è veramente allucinante, e quindi ennesimo incendio a Ciampino di rifiuti. Ringrazio le compagne e compagni che ci hanno chiamato, che ci stanno mandando le foto di quello che sta succedendo. Insomma, bisognerebbe ribellarsi in maniera feroce contro questa tossicità, contro questa gestione dei rifiuti che sta avvenendo in questa città ormai da decenni, da anni. Non c'è un piano, non c'è una gestione di differenziata, non c'è un controllo, non c'è niente. Siamo in balia insomma dei vari Cerroni di turno, lo stesso Cerroni, che gestiscono i rifiuti come gli pare, che ci fanno un sacco di soldi sulla nostra pelle, sui nostri polmoni, sulle nostre vite. Oggi è toccata a Ciampino. Io continuo, invito insomma da queste trasmissioni, da questa radio, ne parliamo tantissimo della questione dei rifiuti, soprattutto insomma dai castelli romani. Ancora una volta Roma intossica le periferie, un po' coloniale anche questa gestione, questa modalità. Le romane e i romani, insomma, le compagne e compagni si dovrebbero un po' attivare su questa questione, che sarà un argomento sempre più importante. Detto ciò, passiamo appunto a quella che è la questione del PNRR e la questione dell'ambiente. Veniamo a vederlo come ne parla la Stampa, giornale insomma dei padroni, della Confindustria, la politica economica. Bruxelles frena sul nuovo piano, nel mirino il rinvio delle misure sul dissesto idrogeologico, perplessità anche sul ricorso ai fondi di coesione. I tempi per la revisione saranno lunghi. La strada, ci parla Marco Bresolin da Bruxelles, per la revisione del PNRR italiano è ancora lunga, perché la Commissione europea non si limiterà ad accettare le modifiche proposte a scatola chiusa. Mentre in Italia governo e maggioranza festeggiano per il primo via libera le richieste di pagamento della terza rata e per il primo via libera alle richieste di modificare la quarta, autorevoli fonti UE, consultate dalla Stampa, mettono le mani avanti e gelano le aspettative di chi dà per scontata l'approvazione del piano ideato dal governo da parte della Commissione. C'è ancora molto lavoro da fare, ci dice la Stampa, e a sollevare i dubbi di Palazzo Belemonte è soprattutto la scelta di stralciare i capitoli dedicati all'ambiente, in particolare quelli relativi al dissesto idrogeologico. Il testo che arriva in Parlamento dunque è tutt'altro che blindato, può, anzi deve essere modificato, ci dice la Stampa. Al momento i dubbi di Bruxelles si concentrano soprattutto sui capitoli relativi alla transizione climatica. Transizione climatica, che parole! e al dissesto idrogeologico. La scelta di stralciarli dai progetti da finanziare con i fondi del PNRR va in controtendenza con l'idea originale del Next Generation EU, che aveva proprio negli interventi green uno dei suoi pilastri. Vista la particolare sensibilità sul tema da parte della commissione guidata da Ursula von der Leyen, il segnale non è certo dei migliori e quindi le proposte di modifica verranno esaminate con 8 lenti di ingrandimento, fa sapere Bruxelles. Infatti hanno preso atto che quei progetti non saranno cancellati, visto che l'intenzione di rifinanziarli con i fondi di coesione e con il fondo supplementare, una soluzione sulla carta fattibili, ma servono certezze. E andiamola a vedere, insomma, queste certezze. Queste sono le perplessità di Bruxelles sulla terza rata del PNRR. Paolo Baroni ci dice, intervista il ministro Urso: fotovoltaico, eolico e batterie, l'industria green salverà il PNRR. Quindi no al investimento sul dissesto idrogeologico, che il nostro paese, insomma, ne ha ben donde, che vorrebbe dire quindi evidentemente eliminare o comunque limitare al massimo il cemento, cioè la continua costruzione, il continuo l'edificabilità e la salvaguardia di boschi verdi e via dicendo, ma invece il ministro delle imprese e il Made in Italy ci dice: con 10,5 miliardi daremo una spinta alle aziende, alla BCE, che chiediamo maggiore cautela per evitare recessioni non a noi ma ad altri in Europa. Scusate, allora, dicevamo, c'è questa intervista al ministro del Made in Italy, Adolfo Urso. Quali sono i progetti, insomma, che con questi soldi il ministro vuole finanziare? Per quanto ci riguarda, la misura più significativa, che avevamo già individuato da mesi come priorità nel caso si fossero liberate risorse, è il piano Transizione 5.0, che in tutto vale oltre 4 miliardi. Si tratta di crediti d'imposta significativi per favorire l'innovazione tecnologica, digitale e green delle imprese, la fuffa, che così potranno diventare più sostenibili e più competitive nell'ambito dell'economia globale. Poi ci sono 2 miliardi in supporto delle filiere net zero e della decarbonizzazione. In questo caso parliamo di investimenti industriali su batterie, pannelli solari, turbine eoliche, pompe di calore, dispositivi per la cattura e lo stoccaggio del carbonio, ma anche l'approvvigionamento e la raffinazione di materie prime critiche per contribuire all'autonomia strategica europea in questo ambito. Alle 120 milioni vanno a finanziare la versione green della legge Sabatini, riducendo il costo del denaro a favore delle imprese che acquistano nuovi impianti, che consentono di ridurre l'impatto ambientale delle loro attività. Quindi continuiamo a produrre, continuiamo a sostituire macchinari anche casomai nuovi. In questo, insomma, mi viene in mente tutto il progetto della ZTL della giunta Gualtieri, cioè macchine che non sono ancora in disuso ma che devono essere sostituite perché non possono più entrare in città. Dunque, insomma, qui poi il discorso è molto ampio, però e via dicendo. Poi c'è 1,5 miliardi per concedere agevolazioni fiscali a favore delle imprese che intendono realizzare impianti di energie rinnovabili per soddisfare i loro consumi. Sicuramente, insomma, la invece di, insomma, io sono sempre per la riduzione dell'energia. Forse in questo momento un piano generale sulla questione dei rifiuti poteva essere un buon impatto ambientale anche per tutta la nazione. Va bene, a proposito di decarbonizzazione, anche all'ex Ilva vengono sottratti i fondi del PNRR. Questo progetto sarà comunque finanziato. Si tratta di un intervento importante non solo perché Taranto, ma per tutta la siderurgia nazionale, a partire da Piombino, che non viene assolutamente cancellato. Quindi si parla sempre di fuffa. Anche in questo caso volevano evitare il rischio della scadenza il 2026. Va bene, questo poi l'ultima domanda è tra l'incontro tra Meloni e Biden. È nato un buon feeling dal punto di vista economico, questo cosa significa? Significa armi. Questo incontro, definito da molti osservatori straordinario per il grande valore che assume, indubbiamente facilita gli investimenti americani nel nostro paese, in una fase in cui tutte le multinazionali stanno ridefinendo i loro progetti industriali sulla base di considerazioni geopolitiche e geoeconomiche, accorciando le loro filiere produttive. E in questo quadro l'Italia sta diventando il paese ideale, soprattutto per quanto riguarda l'industria della tecnologia green, della tecnologia digitale, della farmaceutica e dell'aerospazio, ovvero un po' tutti i servizi, i settori del futuro. E poi, visto il nostro ruolo nel Mediterraneo e quello che potremmo assumere in vista del G7, che il prossimo anno si terrà in Italia, e delle prossime elezioni del Parlamento europeo e del cambio della Commissione, non solo è un riconoscimento della leadership di Giorgia Meloni, ma ci dice anche per gli USA l'Italia può assumere un ruolo strategico in Europa e nel Mediterraneo. E con questo, insomma, io direi che per quanto riguarda i giornali nazionali è tutto. Prima di tornare a parlare di Africa, avremo una corrispondenza fra poco, vi volevo un po' dare invece notizia di quelli che sono i quotidiani un po' locali. Mi sembrava, insomma, buono andare a vedere almeno i titoli, questo perché molto poco si parla, anche noi purtroppo parliamo molto poco di quello che succede fuori da Roma, fuori da raccordo o comunque fuori dai grandi temi nazionali. In particolare ovviamente per quanto riguarda il PNRR, la Puglia, il quotidiano di Taranto intitola: Puglia, faro su 238 progetti, PNRR in forze 600 milioni, l'allarme di ANCE, i sindaci, chiarezza sui cantieri aperti. E la foto al centro pagina è sugli incendi: non siamo eroi, ma fateci tornare sani e salvi. E la foto riguarda ovviamente i pompieri. Allora, per quanto riguarda il ancora Taranto è maglia nera nei trasporti sostenibili. Questo stiamo leggendo appunto il quotidiano di Taranto. E poi ancora si parla della xylella, una battaglia di civiltà per debellare la xylella. Questa è la prima estate della città di Ostuni con il nuovo sindaco, la sua giunta e il nuovo consiglio comunale. L'estate è la prova del fuoco, quest'anno non solo in senso metaforico. La città è meta consolidata del turismo internazionale, pullula anche di corregionali pugliesi e baresi che l'hanno eletta da anni come il loro buon ritiro. Per tutti vive l'incanto dei luoghi, già giungendovi si staglia maestosa, vabbè, eccetera eccetera. Ostuni non finisce mai di ammaliare da rioni di terra, vabbè, eccetera eccetera. Noi ricordiamo, insomma, che c'è anche un campeggio, lo trovate sul sito della radio, la corrispondenza che abbiamo realizzato sul il campeggio che si svolgerà ad Ostuni, mi sembra a partire dal primo di agosto. dal 1° di agosto, e trovate insomma la corrispondenza sul Ostuni, proprio il Climate Camp. Si apre martedì 1 agosto ad Ostuni il Climate Camp, una settimana di mobilitazioni, dibattiti e festa in via in riva all'Adriatico. E la corrispondenza appunto la trovate sul nostro sito. Questo per dire anche quello che succede ad Ostuni, non soltanto è meta turistica. Questo per quanto riguarda la Taranto, ma volevo leggervi anche un po' le notizie qua là, in particolare volevo la Tribuna di Treviso, che apre anch'essa sulla questione del cambiamento climatico, edilizia da ripensare, ci dicono da Treviso, ordini professionali, associazioni di categoria chiedono la convocazione degli stati generali, rinforzare le costruzioni, i comuni, modifiche all'urbanistica. Questo poi il giornale di Treviso continua a pagina 16, a pagina 17 su questa questione, perché dedica molto spazio anche all'energia green per Grafica Veneta, 250 milioni di libri con le rinnovabili. Ricordiamoci insomma tutto lo scandalo che era successo a Grafica Veneta per come trattava i lavoratori. E ancora appunto, vabbè, questo succede, intitola così Treviso, il giornale di Treviso. Poi ultimo, e poi vi lascio casomai alla corrispondenza, è invece la Nuova Sardegna, perché insomma bisogna anche capire che succede in Sardegna. Volevo anche leggervi qualcosa che riguarda la Sicilia.
I giornali.
Ah, ripartita la sigla. Allora, PNRR, insomma tutti i giornali locali parlano ovviamente del PNRR e di come questi soldi poi ricadano sugli enti locali. Tagli da 400 milioni, sicurezza, città verde, più di 1000 opere a rischio nell'isola. Ovviamente opere per la mitigazione del rischio idrogeologico, appunto visto che c'è stato questa decisione di non dare i soldi alla questione del rischio idrogeologico, manutenzione di strade e ponti, riqualificazione di edifici e spazi pubblici, e poi verde urbano, potenziamento delle aree interne e lotta al degrado sociale. Migliaia di progetti presentati dai comuni sardi per attingere fondi delle linee del PNRR che il governo annuncia di voler definanziare, valgono oltre 400 milioni di euro. Quindi ancora un'immissione di soldi che, anziché andare a potenziare il territorio esistente, a mettere in sicurezza il territorio esistente, si andrà a, e quindi a evitare che ci sia ancora colata di cemento, ancora costruzioni che causano sempre di più un dissesto idrogeologico, alluvioni e via dicendo, invece aiuteranno le industrie, le aziende per continuare a produrre un capitalismo che viene sì definito green, ma che di green non ha nulla. Al centro pagina si parla sulla Nuova Sardegna del concerto a Sassari dei Placebo, venduti già 4.000 biglietti, e la battaglia insomma della Nuova Sardegna contro il governo cambia faccia al piano, l'opposizione, siete irresponsabili, meno fondi per fermare il dissesto idrogeologico, questo dalla Sardegna. E ancora la Nuova Sardegna continua a parlare del caso Elkan, sconosciuti in treno, guardatevi, questa è l'esortazione della Nuova Sardegna. E poi al cinema neanche un maschio, Barbie femminista segue dibattito tra madri e figlie. A pagina 9 la Nuova Sardegna parla del film a cui del film Barbie, la rinascita di Barbie, inno alla libertà delle donne, intitola parità di genere e femminismo nel film, in sala neanche un uomo. Purtroppo non ho visto il film, non ne posso parlare, non andrò a vedere il film Barbie perché insomma non sono cresciuta con le Barbie, quindi non so neanche proprio di che si parla. E questo insomma per quanto riguarda la Nuova Sardegna e la possibilità di accedere, di non accedere più al PNRR per quanto riguarda il dissesto idrogeologico. Ancora per il maltempo l'Arena di Verona, danni per il maltempo in volo sui tetti devastati e in città alberi a rischio. Anche i droni in campo per quantificare i danni causati ai tetti dalla grandinata eccezionale avvenuta nel veronese tra lunedì e martedì. Sul Garda la portata della devastazione appare così ancora più grave. Già effettuati 100 sopralluoghi tra Peschiera e Castelnuovo. In città invece si fanno i conti con gli alberi a rischio di caduta. Scatta un piano del comune Legambiente, abbattere il meno possibile. Muore sul lavoro come il fratello 5 anni fa, muore sul lavoro in edilizia come il fratello. Il 18 luglio Giuseppe Misitano, 37 anni, era caduto da un tetto. Il fratello Pasquale fu vittima di un incidente in cantiere 5 anni fa. Al centro pagina invece la notizia più importante dell'Arena è Sant'Ambrogio, genitori contro residenti. Il paese che si divide per un campo di basket a ridosso delle scuole medie, evidentemente insomma non vogliono questo, qualcuno non vuole questo, il campo da basket. Nuovo PNRR, addio difesa del territorio, anche l'Arena. Se vedete insomma argomenti che a livello locale evidentemente questa questione del PNRR ha una grande ricaduta, ma che a livello nazionale invece se ne parla molto poco, visto che con l'intervista, la stessa stampa, al ministro Urso, insomma si spingono solo ed esclusivamente le aziende. Non riesco a trovare un giornale di Sicilia, però adesso vi leggo come uno degli ultimi Il Tirreno, in particolare quello che succede a Livorno. Allora, a Livorno invece si parla del Duomo, colonne imbrattate con disegni e scarabocchi, perché qui non sanno neanche che ne frega niente di niente. Il vescovo: nessun rispetto per i nostri tesori. Questo è diventato il Tirreno, ricordiamo insomma che è stato sostituito, vabbè, il direttore. Morto Bruno Lenzi, manager portuale. Livorno era stato presidente di Porto 2000 e commissario dell'Authority. Questo succede, insomma, notizie sul Tirreno di Livorno abbastanza inutili. Si parla del caro vacanze per risparmiare, eccetera, eccetera. Niente, non c'è nessuna notizia decente per quanto riguarda il Tirreno. Allora, volevo rimanere al sud con gli ultimi giornali che vi vado a leggere, le prime pagine della Gazzetta del Sud. Allora, si parla di Messina, la Gazzetta del Sud, anche per dare un po' di notizie di quello che succede al sud. Si parla del porto di Milazzo, 24 marittimi sotto inchiesta con l'accusa di furto e contrabbando di gasolio. Questo è un'indagine della Finanza. Al centro pagina il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, l'ateneo e il voto stoppato, decreto del decano illegittimo, il direttore generale spiega perché. Si parla dell'Università di Messina. E poi il editoriale è terza rata e modifiche dell'Unione Europea doppio ok al PNRR, ma i comuni protestano. Molti sindaci preoccupati, tagliati stanziamenti con i cantieri già avviati. Arriva il sospirato sì alla terza rata, però appunto quello che abbiamo già un po' letto è la questione del dissesto idrogeologico. L'attesissimo via libera dell'Unione Europea, accompagnato dalla ovvia soddisfazione di Raffaele Fitto, il ministro che ha curato il dossier e che parla di un lungo confronto costruttivo, dagli USA Giorgia Meloni mette l'accento su un grande risultato e via dicendo. Tra le modifiche a richiamare critiche c'è anche lo slittamento di un anno e tre mesi del termine entro cui la pubblica amministrazione dovrà pagare i fornitori. A preoccupare gli amministratori locali è invece il taglio nei fondi del PNRR degli stanziamenti dei piani urbani integrati. Si tratta di risorse per i comuni che in molti casi troveranno altre linee di finanziamento o con i fondi strutturali o con risorse interne, ma ci sono comuni che hanno avviato le macchine dei quartieri e protestano. Questo ci dice la Gazzetta del sud per quanto riguarda Messina. E infine la Gazzetta di Reggio, il mistero del disperso, soccorsi mobilitati sul monte Cavalbianco dopo una richiesta di aiuto. Sanità, una rivoluzione che semina proteste, la riorganizzazione delle automediche e dell'emergenza urgenza continua a far discutere, un titolo insomma che in italiano è abbastanza complicato. La riorganizzazione delle automediche e del sistema dell'emergenza urgenza continua a tenere banco nei distretti dove alla bassa montano proteste e timori. Il piano ha avuto da settimana il parere favorevole della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria della provincia. No, ho sbagliato questo. La Gazzetta di Reggio. E va bene, andiamo a concludere così, insomma, questa parte dei giornali locali. Andrei così a concludere anche la rassegna stampa per questa giornata del 29 luglio del 2023. Direi così, insomma, questa parte dei giornali locali. Andrei così a concludere anche la rassegna stampa per questa giornata del 29 luglio del 2023.